Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Genova, dove abbiamo in linea l'ingegner Mauro Bisio, insegnante e docente presso l'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Qui diamo il benvenuto in trasmissione, buonasera.
Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato.
Ecco, Mauro, consentimi il tu, se permetti,
certo,
ti abbiamo convocato perché diciamo tu appartieni a un osservatorio speciale, no? Innanzitutto perché sei sempre in mezzo ai giovani e quindi ne segui le tendenze, no? Gli interessi, e poi anche perché in passato hai partecipato insieme agli eventi online con Corrado Campisi, che segue molto le attività spaziali, no? Ecco, quindi diciamo, come prima domanda inerente a questi due argomenti, diciamo che volevo parlare un poco di domotica, perché mi hai detto tu sei ingegnere elettrotecnico e quindi segui un pochettino questo aspetto. Diciamo che in questo periodo noi siamo un po' bersagliati, no? Dal wifi, da onde, campi elettromagnetici, mentre io so che in passato quando si costruiva un appartamento si teneva in considerazione, no? Per esempio il punto luce, per evitare che diciamo quando collochi una camera da letto, un letto, potesse trovarsi all'incrocio di un campo magnetico. Adesso invece poi siamo andati oltre perché ci sta anche il wifi. Che cosa in questi ultimi tempi, che cosa ne è venuto fuori? Siamo andati avanti nelle ricerche, ci sono problemi dal wifi, dai campi magnetici, eccetera eccetera?
L'attenzione ai campi magnetici c'è ancora adesso. Il discorso che facevi te era giustamente vicino a, soprattutto alla testata del letto, non mettere prese, non mettere in modo componenti elettronici. Era un'attenzione non di tutti, ma solamente di alcuni. Addirittura c'erano anche dei componenti che a certe ore, in base anche al consumo, disabilitavano le prese vicino alla testata del letto. Poi diciamo la tecnologia si è evoluta, adesso andiamo tutto wireless, abbiamo tutte queste necessità di ricaricare i cellulari, quindi
ecco perché diciamo
ovunque.
Subito che per quanto riguarda cose un po' più grosse, no? Io so che per esempio avevo un papà che lavorava al catasto, mi diceva che sotto gli elettrodotti era considerato terreno non coltivabile, no? Quello è un aspetto un po' più grosso, perché parlavamo di 10.000 volt di tensione, cose del genere, però è differente.
Sì, ma anche molto più alti. Di solito gli elettrodotti vanno anche fino a 400.000, quindi no, adesso diciamo che Il wifi è proprio fa parte della nostra quotidianità, praticamente noi viviamo immersi nel wifi, soprattutto in queste onde di rete che ci sono un po' ovunque. Nei condomini, se pensiamo, ogni appartamento ha il suo wifi, pensiamo a condomini di 20, 30, 40 persone, 40 appartamenti, proprio c'è un conglomerato di onde. Fortunatamente sono onde che non sono pericolose.
E soprattutto c'è un forte impiego di domotica, no? In quest'ultimo periodo.
Sì, queste onde vengono, certo, la domotica si sta evolvendo. Prima era una domotica di tipo cablato, quindi vuol dire che ogni punto doveva essere collegato via cavo. Adesso anche la domotica si sta spingendo verso delle modalità wireless, non solo via wifi, ci sono anche altri protocolli di trasmissione con altre frequenze, così non si danno fastidio tra di loro, che però permettono di andare a implementare la domotica dove prima non c'era, senza dover spaccare tutto per raggiungere un punto luce, un motore comando, un punto luce comandato, una presa comandato, cose del genere, in modo molto semplice. Attualmente basta sostituire un punto presa, metterci un piccolo attuatore e lui si collegherà wireless con un router centrale e di una centralina centrale, di lì poi si può comandare senza dover passare un cavo, molto più semplice.
Ecco, ma dico, ma tutta questa nuova tecnologia che già sono diversi anni, penso un 30-40 anni che sono entrati sul mercato, io ricordo i vari SMAU dove venivano presentate,
sì,
no?
Sì,
sono
sì.
Comunque soggetti a delle normative che...
Molto stringenti.
Molto stringenti anche.
Sì, 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 le normative, prima di poter mettere un prodotto all'interno del mercato, deve essere provata che la sua rispondenza alle norme. Le norme non sono così
omologati, diciamo,
devono essere omologati, non sono larghe, non sono maglie larghe, sono anche maglie abbastanza strette.
Giusto per fare una relazione anche per quell'altro tema di cui volevamo parlare questa sera,
sì,
quello degli indossabili, c'è anche una relazione per quanto riguarda, no, gli aspetti che tu seguivi con Campisi, lo spazio, perché mi dicevano, guarda, quando c'è negli anni si è condotta questa, diciamo, tendenza a miniaturizzare tutto perché bisognava fare le missioni spaziali, è per questo motivo che oggi si beneficia di tante cose dal punto di vista commerciale, sia per quanto riguarda la domotica che anche per gli apparecchi indossabili, no? Che stanno venendo alla luce. Tu mi confermi un po' questo?
Sì, allora, intanto ti confermo che continuo a essere all'interno del progetto Spazio della Conoscenza anche quest'anno, anche se ero un'altra scuola, ho sempre partecipato, e fortunatamente che è un progetto troppo interessante. Sì, la tecnologia indossabile, praticamente anche quello che viene chiamato IoT, ossia Internet of Things, incomincia veramente adesso a essere molto diffuso. Praticamente qualunque cosa che noi abbiamo addosso che viene utilizzata può essere implementata attraverso sensori e una piccola rete trasmettente, chiamiamola, e praticamente scambiare dati con quello che c'è all'esterno, col cloud.
Quali sono quelli più ricercati?
Attualmente ci sono gli orologi, gli smartwatch, le bande per fare ginnastica, le smart band, oppure ci sono alcune magliette che sono state presentate quest'anno, che hanno i sensori cuciti all'interno della maglietta, quindi rilevano l'elettrocardiogramma, il polso, tutto quello che serve allo sportivo,
per
la respirazione, per gestire e avere, diciamo, dei dati importanti su quello che è lo sforzo fisico, e quindi magari implementare un esercizio piuttosto che un altro. Adesso è nato soprattutto per gli sportivi professionisti, ma si sta spargendo anche su persone normali che vogliono, però ci tengono però avere tutti questi dati per poter elaborare un percorso migliore di addestramento, diciamo.
Allora, se sei d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo vi prendiamo la nostra chiacchierata.
Va benissimo, grazie mille.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, amici ascoltatori, oggi siamo collegati telefonicamente con Genova, dove abbiamo in linea l'ingegner Mauro Bisio, docente presso l'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, col quale stiamo parlando un po' di domotica e di indossabili, diciamo, le nuove tendenze delle tecnologie legate anche e soprattutto alle applicazioni rese possibili dalla connettività degli smartphone, con i quali oggi diciamo chiaramente si fa quasi un po' tutto attraverso un'app, delle nuove tecnologie legate sempre di più al rimpicciolimento dei microprocessori, smartphone e magliette che controllano le funzioni vitali degli sportivi e che sconfinano piacevolmente nella telemedicina. Ecco, su questi argomenti, Mauro, come reagiscono i tuoi studenti?
Ma sono interessati. Diciamo che io l'anno scorso insegnavo in un istituto elettronico in cui andavamo a guardare proprio questi aspetti qua della IoT all'interno delle indossabili, ma anche di casa, perché poi tutti questi sistemi vuol dire anche, per esempio, il frigorifero. Tu arrivi sudato con i sensori che rilevano che tu sei disidratato. Nel momento che tu entri in casa viene rilevato questa idratazione e ti viene offerta una bottiglia di acqua fresca, e il frigo magari legge questi sensori, capisce e ti propone l'acqua alla temperatura corretta. Cioè, in teoria è un'implementazione di tutti i dati
comandato probabilmente con uno smartphone. Credo che una delle prime case sia stata la Samsung a promuovere una cosa del genere, un frigorifero.
Sì, c'è anche la Samsung come elettrodomestici è avanti a moltissimo rispetto ad altri. Poi ci sono dei centri di controllo che possono essere quelli di Google con OK Google, Alexa, oppure anche Siri per quello che riguarda anche Apple, che ha un suo home system abbastanza diffuso. Questi qua raccolgono i dati da tutti i dispositivi a loro collegati, mandandoli in remoto, e questa è un po' la cosa che da valutare. Tutti questi dati vengono mandati in remoto, elaborati, e quindi poi la risposta viene rimandata indietro.
La telemedicina.
La telemedicina, esatto. Tenendo proprio presente che i dati...
Ma è vero questa storia che è nata tutto per rimpicciolire, per metterli sulle cabine degli astronauti?
Diciamo che sì, il problema principale degli astronauti, no, degli scienziati, è riuscire a rilevare tutti questi come si può dire, segnali biologici, fisici degli astronauti senza farli andare avanti in giro con cavi e tutti i sensori attaccati. Queste nuove magliette, questi indumenti con i sensori cuciti sopra riescono a disturbare il meno possibile. Hai una ricezione dei dati ovunque lungo la stazione, nel suo tempo però l'astronauta è libero di muoversi, fare il suo lavoro e nel suo tempo raccogliere tutti i dati necessari per le ricerche.
Ecco, diciamo, tu che segui un po' da vicino tutti questi aspetti, a tuo parere quale sarà il prossimo traguardo? No? Già mi hai parlato di una cosa che io non conoscevo, della maglietta. Sapevo dello smartwatch che ti controllava la respirazione e il battito cardiaco, non sapevo addirittura di una maglietta. Quale sarà il prossimo traguardo in questo settore?
Ah, lì ci manca solo la fantasia, perché di proposte incredibili ce n'è ogni giorno, di novità. Si parla appunto degli occhiali che in teoria con la realtà aumentata potrebbero proiettare davanti agli occhi, un po' sospesi per aria, i nostri dati, che se uno corre vede i propri dati, il percorso che ha fatto, e nel tempo rileva grazie alle bacchette il battito. A smartwatch che riescono gli ultimi smartwatch, soprattutto l'iWatch, l'orologio della Apple riesce addirittura a fare elettrocardiogramma certificato, quindi anche quello è un passo incredibile. Quindi veramente non c'è limite alla fantasia di quello che può essere il prossimo passo.
È solo una questione, diciamo, che abbiamo già la tecnologia, diciamo che mancano le applicazioni, oppure a poco alla volta è giusto una questione di fantasia, trovare le applicazioni giuste.
Bisogna trovare l'applicazione giusta, perché la tecnologia c'è, ma bisogna implementarla nel modo corretto.
Ho capito.
Piano piano ci stanno riuscendo.
Va bene, abbiamo avuto una chiacchierata molto interessante con l'ingegner Mauro Bisio, collegamento telefonico da Genova, docente presso l'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Ti ringraziamo per essere stato in trasmissione.
Grazie a voi, è stato veramente interessante.
E ti aspettiamo per una prossima volta.
Volentieri, quando volete.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
confermati i rumors annunciati già la settimana scorsa circa la web tax al 15%. I ministri delle finanze del G7 hanno infatti raggiunto un accordo sul principio di una aliquota globale minima del 15% per la tassazione delle grandi imprese, applicata paese per paese. Sarà valida anche per i colossi digitali. Secondo il Tesoro britannico, le maggiori imprese globali, con margini di profitto di almeno il 10%, vedranno il 20% di tutti gli utili al di sopra di tale soglia riallocato e tassato nei paesi dove effettuano vendite. Saluto con grande soddisfazione l'accordo sulla tassazione delle multinazionali raggiunto oggi a Londra dai ministri delle finanze del G7. È un passo storico verso una maggiore equità e giustizia sociale per i cittadini. Lo dichiara il Premier Mario Draghi. Per la segretaria al tesoro USA Janet Yellen è un impegno senza precedenti che metterà fine alla corsa al ribasso. Il G20 potrebbe essere il sigillo di questa intesa, allargandola a tanti altri protagonisti della economia mondiale, afferma il commissario europeo Paolo Gentiloni. Google e Facebook a favore dell'accordo del G7 sulla tassazione globale delle multinazionali, che tocca direttamente i loro interessi anche se non arriva, come avrebbe voluto la Francia, a prendere esplicitamente di mira i colossi digitali. Nick Clegg, vicepresidente affari globali di Facebook, ha detto poco dopo l'annuncio che «vogliamo che la riforma della tassazione internazionale abbia successo, e riconosciamo che potrebbe significare un carico fiscale maggiore per Facebook e in diversi paesi». Un portavoce di Google, secondo Sky News, ha dichiarato che il gruppo è fortemente a favore dell'iniziativa e spera in un accordo finale, bilanciato e durevole. Ci sarebbe solo da chiedersi se avessero potuto anche non essere d'accordo, visto la marea di azioni legali contro provenienti soprattutto dalla comunità europea. La funzione più attesa dagli utenti di WhatsApp è addirittura di arrivo. Nel corso di un'intervista Mark Zuckerberg, proprietario di Facebook che controlla l'app di messaggistica, ha confermato che entro la fine dell'estate sarà possibile configurare lo stesso account di WhatsApp su più dispositivi, fino ad un massimo di 4. L'aggiornamento verrà lanciato prima in versione beta e poi al pubblico. Oltre a questa novità, il CEO ha anticipato altre due aggiunte, Disappearing Mode e View Once, entrambe in via di rilascio in un paio di mesi. Con la prima, i messaggi ricevuti e inviati verranno eliminati dopo un arco temporale a scelta tra 24 ore o 7 giorni. Con View Once invece, dopo che un utente avrà visualizzato i contenuti multimediali all'interno di una chat, questi scompariranno automaticamente e definitivamente. Zuckerberg ha confermato che il supporto multidispositivo non comprometterà la crittografia end-to-end, che attualmente protegge i messaggi tra due dispositivi in comunicazione. Tramite una chiave composta da una parte comune e una univoca, presente sullo smartphone di invio e su quello di ricezione. Da tempo, il principale concorrente di WhatsApp, Telegram, consente già di impostare uno stesso account su più telefoni o tablet. Nell'ultima conferenza degli sviluppatori pochi giorni fa il CEO di Microsoft Satya Nadella aveva detto che per Windows ci sarà un grande aggiornamento. Gli utenti lo scopriranno il 24 giugno quando la società svelerà tutti i dettagli dell'evoluzione del sistema operativo. A presentarlo sarà proprio il numero uno del gruppo di Redmond insieme a Panos Panay, Chief Product Officer, sempre più centrale nei progetti relativi a Windows 10 e alla famiglia di prodotti Surface. L'annuncio alle 17 ore italiana dovrebbe riguardare il restyling dell'interfaccia noto internamente come Sun Valley e di cui sono già trapelati alcuni dettagli, ma dovrebbe anche evolvere in modo da andare incontro alle esigenze degli sviluppatori, come sottolineato dal gruppo proprio in occasione della conferenza degli sviluppatori Build 2021. Potrebbe essere introdotto un nuovo store ampliando le opportunità di monetizzazione degli sviluppatori. Il debutto dell'aggiornamento è atteso entro la seconda metà dell'anno. Donald Trump è sospeso da Facebook per 2 anni, lo annuncia il social media, sottolineando che al termine dei 24 mesi gli esperti valuteranno di nuovo il caso. La decisione di Facebook segue le valutazioni del suo board di supervisione che, il mese scorso, aveva criticato la sospensione senza scadenza dell'ex presidente. Data la gravità delle circostanze che hanno portato alla sospensione di Trump, riteniamo che le sue azioni costituiscano una seria violazione delle nostre regole che merita la maggiore sanzione. Sospendiamo bloccheremo i suoi account per 2 anni, a partire dalla data della sua iniziale sospensione il 7 gennaio di quest'anno, afferma Facebook. Alla fine di questo periodo valuteremo se il rischio alla sicurezza pubblica è diminuito. Se determineremo che il rischio è ancora elevato, estenderemo la restrizione per un periodo, aggiunge Facebook. Quando la sospensione sarà rimossa, ci saranno una serie di sanzioni che scatteranno nel caso in cui Trump dovesse commettere ulteriori violazioni in futuro, inclusa una permanente rimozione delle sue pagine e dei suoi account. Facebook ha annunciato inoltre la fine di ogni trattamento di favore sulla sua piattaforma per i responsabili politici. D'ora in poi varranno le stesse regole per tutti gli utenti. Non è tardato il commento del presidente uscente. La decisione di Facebook è un insulto a 75 milioni di persone che hanno votato per noi nelle elezioni presidenziali truccate del 2020. Lo afferma Donald Trump. Il nostro paese non può più sopportare questo abuso, aggiunge.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.